Folk Radio Show, l'imperdibile appuntamento con il Dottor Rose, la domenica alle 21.30 su Controradio. All you sleepless nights, I'm so tired of. I've got to find some sweet little thing to love.
Bentrovati a tutti, bentrovati al nuovo Dropout Radio Show con voi Dottor Rose per questa quinta e ultima parte dello specialone che è durato un bel po' di puntate alla scoperta dei 50 LP di psichedelia inglese usciti fra il 1966 e il 1970 che tutti dovrebbero ascoltare, riscoprire o scoprire per chi non conoscesse alcuni gruppi che effettivamente sono particolarmente oscuri. Arrivati alla fine mi sono reso conto che sono rimasti fuori con enorme dispiacere tantissimi gruppi o dischi importanti. D'altra parte ho dovuto fare un po' una scelta, chiaramente mancano dischi importanti come il secondo dei Pink Floyd, molti dei Beatles, però alla fine ho preferito far conoscere magari gruppi minori, LP meno o più oscuri, come nella logica del Dropout Radio Show. E partiamo subito. Plastic Penny, Currency. On your face bring suspicion to my mind that I can trace. Give me money, give me money, give me this, give me that. I want to call ten a brand new hat. Give me money, give me money, give me all you have. A champagne shower and a fine lamp. I give you everything I earn and get no thanks. It's even crossed my mind to go and rob the bank. Give me money, give me money, give me this, give me that. I want to go and a brand new hat. Give me money, let me have my money. I want to call, so go and get me one. You're spending all your time just trying to think of things for me to get you. You tried to buy the Apple Tower, but they wouldn't let you. Let Give Me Money è un brano tratto dall'LP Currency del 1969 dei Plastic Penny, e si sente il grande tributo agli Who. Questo poteva essere benissimo un brano in uno dei primi tre dischi, almeno uno nel secondo o nel terzo disco degli Who sicuramente. I Plastic Penny sono una delle tantissime formazioni che in quegli anni incidono e suonano. Non sono un gruppo particolarmente fortunato, perché incideranno questo Currency nel 69 e poi una manciata di singoli, per poi dividersi, disperdersi in tante altre formazioni. E troviamo di tutto in questo disco: riferimenti a Beatles, riferimenti ai Kinks, riferimenti ai Troggs, di cui fra l'altro condividevano l'etichetta, la Page One. E fra l'altro è un gruppo di culto per gli appassionati di Elton John, perché in questo disco c'è un brano di Elton John che lui non registrerà mai, ma che scrive per la formazione, che è Turn to Me, un brano che sembra un po', come dire, un brano dei Badfinger già anni 70, si sente già, e siamo del resto nel 1969, qualche eco progressive, grandissimo l'uso dell'Hammond. Altra formazione sempre in inglese, questa volta di Birmingham. Birmingham è un posto molto molto importante per la musica inglese, di lì a poco poi usciranno dei grandissimi gruppi, fra cui Black Sabbath, che sono proprio di Birmingham, e in quel periodo sono due le formazioni più importanti: Move, di cui ascolteremo più tardi un brano, e gli Idol Rays. In questo gruppo milita uno dei personaggi, uno dei musicisti cardine di una formazione degli anni 70, gli Idoli, Electric Light Orchestra, Jeff Lynne, che appunto il primo gruppo di Jeff Lynne è questo Idol Rays del 1968, è il disco, si tratta di Birthday Party. Anche qui abbiamo tantissimi riferimenti ai primi Pink Floyd, Kinks, naturalmente anche al suono Move. Gli Idol Rays e Move in qualche maniera si influenzeranno, del resto sono dello stesso periodo. Il gruppo non avrà molto successo, e comunque possiamo classificare questo disco dei Birthday Party come uno dei gioielli della psichedelia inglese, un po' come avevamo visto nella prima parte con i Blossom Twos. Il brano che ci ascoltiamo è tratto appunto da The Birthday, ed è Birthday Party.
Yesterday she cried, took off her glasses, let her hair down, cried.
1968, Idol Race da Birmingham, e continuiamo con quest'ultima carrellata per finire questi 50 dischi che tutti dovrebbero ascoltare di psichedelia inglese, di appunto scoprire o riscoprire. Il prossimo brano è tratto da un disco fantastico, sono gli Hampshire and the Colored Coat, con il sottotitolo Featuring the Human Host and the Heavy Metal Kids. È un disco del 1967. Dietro questo nome si nascondono un duo di grafici, Michael English e Nigel Weymouth, che erano famosi per essere fra gli studi grafici più suggestivi e più fantasiosi della Londra psichedelica. Erano stati i grafici che avevano fatto la copertina di Disraeli Girls dei Cream, erano i grafici che allestivano e facevano i light show all'UFO Club di Londra insieme per gli show dei Pink Floyd e l'Incredible String Band, quindi si parla del 1967, e decidono così di fare un esperimento che alla fine è un gioco, grazie al produttore Gay Stevens, che poi sarà un importante produttore sia con i Rolling Stones, Procol Harum, Motte Hoople, persino con i Clash farà delle cose. Mettono su questa formazione, una sorta di psichedelia freeform, che così è un esperimento abbastanza unico e improbabile fra virgolette, che però ha la sua, come dire, ha il suo senso, specialmente se inquadrato in quegli anni. Il disco, come dicevo, è del 1967. Ne faranno anche un altro che è sicuramente meno sbroccato come questo qui, è più prendendo appunto anche musicisti che in qualche maniera gli danno una coerenza, però sicuramente si perde la spontaneità. Questo è sicuramente un disco che rappresenta bene l'underground psichedelico inglese. Il brano che ho scelto dal loro album, dal loro primo album, è il brano A Mind Blown in Mind Shown. We'll be right back. Useless Information, Move, dal loro omonimo album, primo album del 1968, esce nel marzo del 1968, la prima prova dei Move, anche loro una formazione di Birmingham come gli Idle Race, la formazione anzi di punta del suono di Birmingham. Sembra che i Move fossero degli eccellenti musicisti e i loro live act erano una cosa sbalorditiva. Tra l'altro sono fra i primi musicisti che sentono l'influenza della West Coast, infatti anche nel primo disco troviamo un brano dei Moby Grape. E il gruppo appunto ha questa strana vicissitudine, il disco doveva uscire nel 1967, però i nastri master del disco vengono rubati, quindi il gruppo è costretto a riregistrare e quindi a uscire con diversi mesi di distanza, prendendo appunto degli scampoli di tempo degli Olympic Studios, che all'epoca gli Olympic Studios di Londra, studi molto importanti all'epoca, erano molto assediati e con un programma molto fitto. E è un disco importante e i Move continueranno, incideranno altri dischi. Il primo disco sicuramente è quello con maggiore freschezza, con maggiori idee, e come tante altre formazioni poi si scioglieranno e avranno una vita, diciamo, i musicisti avranno poi altre vite in altri gruppi. Il gruppo è fortemente influenzato dai Beatles, ma come dicevo anche dalla West Coast. Prossimo disco invece è Gary Walker and the Rain, è un altro disco di culto per chi è un collezionista di psichedelia. Si tratta di Gary Walker, era il batterista dei Walker Brothers. Allo scioglimento della formazione Walker Brothers, che ricordiamo era un gruppo vocale, ogni componente prende una strada. Quella più fortunata è di Scott Walker, che poi avrà una carriera importante e sarà anche un personaggio che ritornerà nel corso degli anni 70, 80, 90, 2000 come personaggio di riferimento, con questa voce, questo sound particolarissimo, quasi da crooner. Gary Walker ci prova mettendo su una formazione psichedelica che però non avrà fortuna. Incidono un disco bellissimo, veramente molto molto psichedelico, con uno dei componenti che poi entrerà nei Bad Fingers, ma il disco esce solo in Giappone. Il brano che ci sentiamo è Magazine Woman, loro sono Gary Walker and the Rain. Gold Digger erano i Five Day Week Straw People con il disco omonimo Five Day Week Straw People del 1968. Spendiamo due parole per questo progetto veramente incredibile. Il gruppo è un gruppo solo di studio che nasce nel 1967 e il disco doveva uscire nel 1967, poi per varie ragioni verrà slittato nel 68. Ecco, magari chi ascolta non si rende conto perché 67, 68, marzo 66, aprile 68. Bisogna pensare che in quegli anni, cioè che vanno dal 63 al 72, 73, i mesi facevano la differenza, cioè da un anno ad un altro cambiava assolutamente non solo il suono, ma proprio il concetto stesso di musica. Quindi uscire anche due mesi dopo significava perdere le occasioni, era un momento molto importante che noi non riusciamo nemmeno bene a capire. La moda, il suono, le innovazioni tecnologiche anche in campo di registrazioni erano velocissime, quindi era tutto una corsa frenetica. E come dicevamo, comunque, chiusa questa parentesi, i Five Day Week Straw People sono una formazione che è un progetto che nasce come gruppo di studio. In realtà sono tre musicisti, alla base c'è cioè John Duchan, che proveniva da una formazione oscura, gli Attack, che avevano che erano stati fortemente influenzati dagli ultimi Yardbirds, Mick Hawksworth e Jack Collins alla batteria. Il gruppo incide il disco in 4 ore. La sala di registrazione viene trovata una scuola durante la sera, dove non ci sono appunto gli alunni, quindi le registrazioni vengono fatte in un'aula scolastica nel nord di Londra e appunto ci mettono 4 ore. E la cosa incredibile è che il batterista Jack Collins non aveva mai sentito i pezzi prima, quindi improvvisa il suono della batteria mentre stanno registrando. Il disco è una sorta di concept album un po' vago su il fine settimana di un inglese della working class. Ricorda per certi versi certi testi dei July, ne avevamo parlato. Anche il disco di July ha questo vago sapore del concept album, e anche questo disco è una specie di concept album, dove c'è questo mod, fondamentalmente è una sorta di tardo mod che nel fine settimana si avventura nel mondo dell'underground inglese. Era così quello che stava succedendo. Il disco ha fortemente dei connotati heavy. Ricordiamo che poi dopo pochi giorni praticamente da questo progetto John Duchan metterà su, insieme anche agli altri musicisti, una grandissima formazione di hard rock, che sono gli Andromeda. Anche questo è uno dei gruppi di culto. Disco esce su Saga Record, è chiaramente uno di questi dischi con quotazioni altissime. E passiamo a qualcosa di sicuramente più conosciuto, Cream. Eric Clapton esce fuori dagli Yardbirds perché gli Yardbirds non sono abbastanza puri nel loro essere blues, e ce lo troviamo invece poi in un gruppo che è sì blues, ma con le attitudini fortemente psichedeliche. The Israeli Girls è un'epifania della psichedelia blues. È un disco fin dalla copertina che sappiamo era stata concepita da il duo degli Hampshire e Colored Coat. È già un delirio di suggestioni, immagini. Il nome di Israeli Girls, cioè le carabattole di Disraeli, fa riferimento e strizza l'occhio al periodo vittoriano, che nel periodo psichedelico appunto veniva in qualche maniera ripreso come mondo da cui attingere anche un certo look. E Disraeli Girls, rispetto all'uscita del primo disco, che era un disco di cover blues, ha delle composizioni originali. Nel disco ha una grande importanza Felix Pappalardi, è un grandissimo produttore e musicista The Mountain, americano, che dà un'impronta forte all'LP. Il gruppo ha trovato in qualche maniera la propria direzione compositiva, lascia appunto le cover, il disco sono tutte composizioni originali, e si intravede, oltre alla psichedelia, anche un certo gusto dell'hard rock. I Cream, bisogna considerare i Cream come uno dei gruppi di riferimento per tutti, per centinaia di musicisti e centinaia di gruppi. Gli stessi Five Day Week Straw People recano un grosso tributo ai Cream, e Disraeli Gears è comunque, insieme a Hendrix, insieme a Pink Floyd, insieme a Beatles, quei gruppi, quei dischi che diventano, come poi verranno definiti, seminali. Noi ci ascoltiamo il classico dei Cream, ci ascoltiamo Sunshine of Your Love, brano che poi verrà ripreso in tantissime versioni, anche in bellissime versioni soul. Cream. Così, così ci stiamo avvicinando agli ultimi titoli di questi 50 LP fondamentali di psichedelia inglese. Loro sono i Grapefruit Around, Grapefruit 1969, è un gruppo inglese, naturalmente, come tutti quelli che ci siamo ascoltati, e che ha proprio sede a Londra. Si tratta di un gruppo londinese che viene messo su da Terry Doran, che all'epoca era l'amministratore delegato della Apple Music, la casa discografica dei Beatles, che appunto vedeva a capo come discografico ma anche come manager generale Terry Doran, che decide di partire con delle produzioni fortemente orientate alla psichedelia più effettata. Infatti nelle prime produzioni della Apple troviamo una grande quantità di phaser, di vocoder, arrangiamenti classici, e questo disco dei Grapefruit è proprio, come dire, lo spirito della Apple. Il gruppo vede a capo Alexander Young, George Alexander, nato Alexander Young, ovvero il fratello maggiore di famosi musicisti, ovvero quelli che poi saranno i famosi AC/DC. Infatti è il fratello maggiore che, mentre gli altri decidono di partire per l'Australia e trovare fortuna, lui rimane in Inghilterra e decide di così partecipare a questo progetto di Dorian. Il gruppo inciderà due dischi, anche il secondo, che spesso non è considerato, è un disco bellissimo già con degli spunti progressivi. Non avranno grandissimo successo commerciale, a parte dei singoli come Delilah, ma incideranno anche in Italia, fra l'altro, un brano in italiano. Però a parte qualche singolo e qualche brano di successo, poi il gruppo finirà nel dimenticatoio e si trasformerà in una grande band e uno dei cavalli di battaglia della Apple Music, che erano i Bad Fingers. Il nome Grapefruit, così una curiosità, viene dato da John Lennon, perché riprende un libro che stava scrivendo Yoko Ono dal titolo Grapefruit, e decide così suggerisce al gruppo di chiamarsi in questa maniera. E musicisti poi del gruppo parteciperanno persino alla registrazione del singolo Hey Jude, e niente, diciamo che il gruppo era di quel milieu, di quel giro appunto che gravitava sui Beatles. E prossimo brano. Quindi ci mancano due dischi per arrivare ai 50 dischi. È stata dura perché dovevo scegliere fra quale disco dei Beatles scegliere. Il periodo dei Beatles psichedelico è molto, come dire, è molto vario, e ci sono tanti dischi da Yellow Submarine a Revolver a Sgt. Pepper, chiaramente, che è il disco psichedelico per eccellenza. Però ho ripiegato su Revolver, perché è il primo disco effettivamente psichedelico, se possiamo dire, della storia della musica inglese, che c'erano già stati molti esperimenti. Gli Yardbirds erano usciti con dei brani che sicuramente avevano già sperimentato nuove sonorità, però Revolver ha già anche il concetto di musica. È un disco che fra l'altro nasce dopo che i Beatles hanno preso una pausa di 3 mesi all'inizio del 1966, e in quel periodo Londra esplode come capitale della cultura del mondo, in qualche maniera lì c'è tutto. Vi consiglio fra l'altro credo Prime Video, un documentario dove da guida spirituale, guida così, voce narrante, Michael Caine, che riprende tutti i vecchi filmati sulla Swinging London, e troviamo tantissimi personaggi, non solo i Beatles, ma troviamo attori, troviamo Sassoon, un grandissimo parrucchiere, no? Che poi esporterà quei tagli incredibili in Inghilterra. Insomma, un film divertente dove ci fa capire cos'era la Londra del 1966. È anche il disco che è più influenzato dall'SD, dalle filosofie orientali, dall'avant-garde. Iniziano a parlare di morte, trascendenza, di beni materiali che devono essere in qualche maniera messi da parte, di pace. È comunque il disco che apre anche culturalmente una nuova fase che si può dire in qualche maniera si può definire psichedelica. Il disco non verrà verrà deciso di non suonarlo dal vivo, perché erano troppi gli artifici tecnici che venivano utilizzati, e già ci sono delle sperimentazioni interessanti. Il brano che secondo me, e che comunque penso un po' anche per tutta la critica musicale in generale, rappresenta bene questa nuova fase dei Beatles, è tratto appunto da Revolver, è Tomorrow Never Knows. Ricordiamo, è il 1966. Ascoltiamoci Tomorrow Never Knows. Lay down all thoughts, surrender to the voice. E così come non potevamo concludere i 50 dischi di psichedelia fondamentali con il primo disco dei Pink Floyd, Piper at the Gates of Dawn, che esce nel 1967 e rappresenta insieme a Sgt. Pepper e Are You Experienced la trinità della psichedelia inglese. Allora, si potrebbe parlare per ore su questo disco. Iniziano le registrazioni di questo disco il 21 febbraio del 1967 presso gli studi in Abbey Road della EMI. Viene versato un anticipo bassissimo di soli 5.000 sterline. Mentre i Pink Floyd stanno registrando Piper at the Gates of Dawn, e accanto ci sono i Beatles che stanno registrando niente di meno che Sgt. Pepper. Non è un caso che alcune composizioni in qualche maniera si assomiglino. Sembra, anche se le testimonianze sono controverse nelle varie biografie dei musicisti che sono uscite, sembra, qualcuno dice che gli Pink Floyd dicono che in realtà loro non sono mai stati influenzati assolutamente dai Beatles, erano così curiosi di quello che stavano facendo, mentre invece sembra da anche dei tecnici del suono che i Pink Floyd rubacchiassero un po' qualche idea dei Beatles, anche perché i Beatles avevano delle apparecchiature e avevano anche delle tecnologie che erano molto innovative e così i Pink Floyd erano molto molto interessati. Il disco sembra non fu semplice, i tecnici del suono raccontano dei momenti abbastanza di tensione anche all'interno della formazione, è quasi tutto parto della mente di Syd Barrett. Infatti molti degli appassionati dei Pink Floyd si dividono, io sono di quelli che pensa che i Pink Floyd fondamentalmente sono due, quelli con Syd Barrett del primo album e diciamo del secondo, e poi il resto dei Pink Floyd, quelli di Roger Waters in qualche maniera. Questo disco è incredibile, ci sono registrazioni e brani che sono pazzeschi, veramente le punte più alte, un disco che ha tutti i brani bellissimi, uno più bello di un altro. Il primo brano che viene registrato dai Pink Floyd è Interstellar Overdrive insieme a Matilda Mather, e il resto verrà poi eseguito negli anni, nei mesi successivi. Avrà un grandissimo successo e poi da lì i Pink Floyd avranno una grande carriera, insomma uno dei gruppi sicuramente che ha venduto più dischi in assoluto. Stiamo finendo il tempo, siamo arrivati in precisissimi, abbiamo fatto questa maratona di 50 dischi importanti. Potete andare a risentire i vecchi podcast naturalmente sul sito di Controradio. Questa puntata verrà inserita brevissimo sul sito di Controradio a Dropout Radio Show, e ci sentiamo ancora un po' di Pink Floyd, e io vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre di domenica, sempre dalle 21:30 in poi. Buonanotte.
Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Sale ancora la conta dei morti nella striscia di Gaza. L'ultimo bilancio parla di oltre 25.000 vittime. Per le Nazioni Unite quello che sta accadendo è senza precedenti, mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu ribadisce che finché ci sarà lui a governare non esisterà mai nessuno Stato palestinese. Aumenta però l'opposizione interna al primo ministro. Le famiglie degli ostaggi ancora in mano ad Hamas hanno protestato a Gerusalemme, proprio presso la residenza di Netanyahu, per chiedere che si tenti la strada della tregua per riprendere le trattative ormai interrotte. Manifestazioni di protesta anche in Germania contro l'AfD, il partito di estrema destra che cresce da mesi nei sondaggi. In Italia invece le opposizioni insorgono dopo la nomina di Luca De Fusco come nuovo direttore del Teatro di Roma. Dalla cronaca arrivano altre storie di incidenti sul lavoro, mentre il mondo dello sport lancia ancora una volta l'allarme razzismo dopo gli ululati che ieri sera i tifosi dell'Udinese hanno rivolto al portiere milanista Mike Maignan. Questo e molto altro nel nostro giornale.